Capitolo 1. Fratello Dwight Smith ha predicato da questo passo una delle serate che predicava durante il meeting evangelistica, e sicuramente chi era qui quando l'ha predicato ricorda bene che lui ci ha fatto la figura della casa costruita sopra la fede, costruito con le cose che vediamo scritte in versetto 5, 6 e 7, che noi dobbiamo aggiungere alla nostra fede. E praticamente la vita cristiana è una cosa che va costruito. Il capitolo 1 di Secondo Pietro parla di movimento. È scritto in versetto 5, aggiungete alla vostra fede. In versetto 2 abbiamo la parola moltiplicate, cioè grazie e pace vi siano moltiplicate. E in versetto 10 abbiamo la parola impegnatevi. Cioè la vita cristiana è una cosa che deve andare avanti nella figura e nell'immagine che fratello Smith ci ha dato. È una cosa che va costruito, come una casa va costruito. A volte nella Bibbia abbiamo l'immagine della vita cristiana come un cammino che va avanti. A volte abbiamo l'immagine che la vita cristiana è una gara da correre e si va sempre avanti. Se è una cosa che va costruito in alto, i pezzi che usiamo per costruire sono queste cose che aggiungiamo alla nostra fede. Se è una gara da correre, i passi che ci portano in avanti sono sempre questi pezzi che vediamo in versetto 5, 6 e 7. Quello che aggiungiamo alla nostra fede e andiamo avanti. L'enfasi che fratello Smith ha messo in questo passo era che, come è scritto in versetto 11, così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. L'enfasi che lui ha messo su questo passo è questo, che vivendo la vita cristiana che Dio intende per noi qui, cioè aggiungendo alla nostra fede queste cose che dobbiamo aggiungere alla nostra fede, noi viviamo una vita qui, in questa vita che dà gloria, onore a Dio, arriviamo in cielo e sentiamo quelle belle famose parole da Dio versato a noi: entrate fedele servo nel regno di Dio. E noi vogliamo entrare in paradiso un giorno sentendo Dio dire: ben fatto, se hai fatto un ottimo lavoro. E la Bibbia ci insegna pure che ci sono anche premi in paradiso per la fedeltà e per altre cose in cui noi ci impegniamo in questa vita. Io voglio mettere l'enfasi stasera un po', e non sarà lo stesso discorso che ha fatto Dwight. Infatti io salto praticamente completamente versetto 5, 6, 7, presumando che ricordiamo bene la predicazione di fratello Smith su queste parole, e non è che predico quei versetti stasera. Io invece voglio considerare un fatto molto triste che ho osservato nella mia vita cristiana, essendo coinvolto nella chiesa tutta la mia vita. Sono nato in una famiglia che già frequentava la chiesa quando io sono nato, e sono 41 anni che ho esperienza nella chiesa ad osservare altri credenti. E c'è una cosa bruttissima che succede nella chiesa, e quello è che ci sono persone che iniziano con la loro fede in Gesù Cristo, poi magari iniziano anche a costruire questa vita cristiana, iniziano questa gara cristiana, questo cammino cristiano, e ad un certo punto smettono per tanti motivi. Abbiamo anche qui in questa chiesa persone che hanno iniziato dicendo di aver messo la loro fede in Gesù Cristo per la loro salvezza, e magari hanno anche iniziato il cammino, la gara, la costruzione della vita cristiana a base sulla loro fede in Cristo, aggiungendo la virtù, aggiungendo la conoscenza e tutte queste cose che sono scritte qui, poi a un certo punto smettono. Come una casa, avete visto in giro le case che la gente inizia e poi non li finiscono. Ad un certo punto una casa, se non lo finisci, inizia anche a crollare, anche se sarebbe fra virgolette nuovo, ma se il costruttore smette di lavorare su quella casa, inizia a crollare, diventa una cosa bruttissima. Vediamo persone che inciampano, insomma, in questa vita cristiana e smettono di andare avanti. Ma la Bibbia ci insegna che se noi facciamo quello che dovremmo, cioè quello che è scritto in versetto 5, 6, 7, cioè noi aggiungiamo la nostra fede, continuiamo a costruire sulla nostra fede, non inciampiamo mai. Leggiamolo in versetto 10, che è scritto: perciò fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Facendo queste cose riferisce a aggiungere alla tua fede. Se tu fai quello che è scritto in versetto 5, 6 e 7, facendo quelle cose lì, non inciampi mai nella vita cristiana. E io voglio mettere l'enfasi stasera su queste cose e più che altro darvi tre cose alla fine di questo capitolo, nella seconda metà di questo capitolo, che ti fanno stare addrizzato nel tuo cammino di fede, che ti sta rimanere diritto nella costruzione della tua casa costruita sulla fede, la tua casa cristiana. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola e chiedo la tua benedizione sulle cose che vengono dette qui stasera, che il tuo nome sarà onorato e glorificato tramite l'insegnamento e la predicazione della tua parola stasera. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Andiamo un po' indietro al versetto 1. Voglio tirare fuori un po' di cose da questo passo prima di iniziare il discorso. Versetto 1 dice: Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Questo libro di Secondo Pietro, grazie mille, è scritto a persone che hanno messo la loro fede in Gesù Cristo, cioè è scritto ai credenti, e questo è l'inizio della costruzione della vita cristiana. Se tu non hai mai messo la tua fede in Gesù Cristo per la tua salvezza, tu non hai nemmeno iniziato la vita cristiana, non hai iniziato il cammino. Se non hai messo la tua fede in Cristo per la tua salvezza, tu non hai iniziato la gara, non sei nemmeno nella gara, perché non sei credente. La costruzione della vita cristiana, della casa cristiana, inizia con la fede. E se non hai iniziato nel tuo cammino con Dio, con la fede, non l'hai nemmeno iniziato. Ci sono persone che dicono di camminare con Dio, di essere nella gara cristiana, però hanno saltato la linea di partenza. Non hanno mai messo la loro fede in Gesù Cristo. Se tu non hai mai messo la tua fede in Gesù Cristo come il tuo Salvatore, tu non sei cristiano e non sei nella gara. La gara inizia lì. Versetto 2 dice: grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Il desiderio di Dio per te in questa vita è questo, che il più che vai avanti in questo cammino, più grazia c'hai, più pace c'hai. Grazia e pace vi siano moltiplicato. Grazia è la forza di Dio di vincere il mondo, la forza di Dio di vincere il peccato, la forza di Dio di vivere una vita che senza la grazia di Dio tu non riesci a viverlo nemmeno. E questa forza dovrebbe essere sempre più abbondante nella tua vita. Il desiderio di Dio è questo, che più che vai avanti, più grazia c'hai nella tua vita e più pace c'hai nella tua vita. Il più che vai avanti, il più ti sia moltiplicato nella vita grazia e pace. Questo è il desiderio di Dio. Versetto 13, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Questo è molto importante, perché ci sono persone che direbbero, per quanto riguarda questa vita, guarda, diciamo che è difficile, richiede impegno, richiede sacrificio, dobbiamo dire di no a questa carne per rinforzare lo spirito. Io non posso, se voglio aggiungere alla mia fede l'autocontrollo, io non posso fare tutto quello che io voglio fare. Io devo controllarmi, e non fa sempre comodo. Non posso fare tutto quello che io voglio fare. È una cosa difficile. E tutti noi che abbiamo provato già a vivere la vita cristiana, aggiungendo alla nostra fede, abbiamo già avuto l'esperienza che non è facile. E non dovremmo pretendere che è facile. La grazia ce l'abbiamo, ma comunque è difficile. La pace ce l'abbiamo, ma comunque è difficile. Ma non è mai così difficile che non riesci a farlo. Perché? Perché Dio ti ha dato già tutto quello che ti serve per vivere la vita che Lui intende per te. Tante persone le ho sentito dire, io non riesco a vivere la vita cristiana perché ho questo problema, ho quest'altro problema, ho la mia famiglia. Parlavo l'altro giorno con una persona che mi diceva che a lui vorrebbe vivere una vita più dedicata a Dio. E gli ho detto, era un sabato sera, gli ho detto, guarda, domani mattina alle 10:30 siamo in chiesa, vieni ad ascoltare la predicazione della parola. Ha detto, devo lavorare. E ha detto, vedi, non ce la faccio, io devo lavorare. È vero che dobbiamo lavorare, però ad un certo punto noi dobbiamo impegnarci nelle cose di Dio. Ogni tanto, spesso, nella vita dobbiamo sacrificare qualcosa importante a noi per fare quello che Dio vorrebbe che facessimo. E non è facile, ma ogni persona ha quello che gli serve nella vita per vivere la vita che Dio intende per te. Guarda cosa è scritto qui, che Dio nella sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Dio ha già donato a te tutto quello che ti serve per vivere una vita pietosa, cioè una vita dedicata a Lui. Tu lo puoi fare. Dio ti darà la grazia per farlo. Dio ti darà la pace mentre lo fai. E ti ha già dato tutto quello che ti serve in questa vita per vivere una vita che dà gloria e onore a Lui. Nessuno può dire, io non lo posso fare. Nessuno. Tutti noi, in Dio, nella grazia di Dio, abbiamo la capacità di vivere una vita pietosa, perché Dio ci ha già dato tutto quello che appartiene ad una vita pietosa, di pietà. Per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Già due volte, non mi sono fermato qui perché sarebbe un discorso per un'altra volta, abbiamo già visto due volte riferimento alla conoscenza di Dio. E vi voglio dire questo, che il più che conosci Dio, il più facile diventa tutto questo di cui vogliamo parlare stasera. Non ci fermiamo qui, ma la conoscenza di Dio è un bel discorso da fare un'altra volta. Per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. La vita che Dio intende per te ora, cioè la vita che Dio intende che tu vivessi ora, oggi, è una vita di gloria e virtù. Quando è scritto qui ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, non è una cosa futura questo, è una cosa che Dio intende per noi ora, che vivessimo questa sorta di vita ora, attraverso le quali ci sono donate, e questo sta parlando della potenza di Dio, cioè attraverso la potenza di Dio ci sono donate le grandissime e preziose promesse. Queste promesse sono cose tipo Cristo che ha detto che sarebbe andato via e che si sarebbe tornato. Questa è una promessa, una bella promessa di Gesù Cristo, che quando andava via per preparare per noi un posto in paradiso. Questa è una bella promessa di Gesù Cristo dato a noi, che noi tramite la sua vita e risurrezione possiamo essere risorti anche noi un giorno dalla morte. Queste sono delle belle promesse, quando è scritto qui attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, queste sono alcune di quelle promesse. Anche qui potremmo fare un discorso intero riguardo le belle e preziose promesse di Dio verso di noi, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Cioè ora, tramite questa potenza di Dio, tramite la grazia, tramite la pace di Dio, tramite le cose che ci ha dato, che appartengono alla vita e alla pietà, tramite la conoscenza di Lui, noi possiamo già essere partecipi della natura divina. Cioè Dio vorrebbe che tu già oggi vivessi nella tua natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Allora, questo giusto per arrivare a questi versetti che poi dicono: anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, e io lo dirò diverse volte nel discorso stasera, che questa vita che Dio intende per noi è una vita che richiede diligenza e richiede impegno, richiede lavoro. C'è un'opera da fare nella vita cristiana, non per la salvezza, ma una volta che siamo salvati per fede, inizia il lavoro. A quel punto inizia l'opera e noi dobbiamo essere diligenti, noi dobbiamo lavorare, dobbiamo operare, noi dobbiamo impegnarci in questa vita, perché se non ci impegniamo e se non siamo diligenti, inciampiamo e non andiamo avanti nella vita cristiana. Se tu hai l'idea che tu ora sei salvato dai tuoi peccati, sei libero dal peccato, sei nelle mani di Dio e non devi più fare nulla, e non fai nulla, non ti impegni e non sei diligente nella tua vita cristiana, tu non finirai per bene la tua casa cristiana, tu non finirai per bene la tua gara cristiana, infatti inciamperai. Io sono certo che in queste sedie intorno a noi stasera, che sono vuoti, quasi tutte queste sedie potrebbero essere pieni di persone che una volta erano in queste sedie e non sono in queste sedie ora perché si sono inciampati, sono smessi di essere diligenti, hanno smesso di impegnarsi nel loro cammino con Dio e hanno smesso di aggiungere alla loro fede le cose che leggiamo, versetto 5, 6, 7, e si sono inciampati. Hanno una casa cristiana che si è iniziata, poi è stata abbandonata, ed è una cosa brutta. Si sono inciampati, a volte inciampandosi si fa anche male, e c'è gente che potrebbero essere qui stasera che inciampandosi si sono fatti anche male, succede, e mi dispiace tanto. Leggiamo queste parole: usando ogni diligenza aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi ed abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. E qui non mi fermo perché il fratello Smith ha parlato tanto riguardo questo fatto qui. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Qui voglio dire una piccola cosa, che noi spesso vediamo persone che hanno fatto una professione di fede in Gesù Cristo, che dicono di aver messo la loro fede in Gesù Cristo, poi non c'è più frutto, non vengono in chiesa, non leggono la Bibbia, non pregano, insomma non vivono la vita cristiana che noi aspettiamo da un credente, non fanno niente di quello in versetto 5, 6, 7, e noi diciamo quella persona ha fatto una falsa professione di fede in Cristo, non l'ha fatto, non è salvato. Qui la parola che è usata da Pietro è la parola dimenticato. Cioè, a volte credo che ci sono persone che semplicemente dimenticano quello che gli è successo nella loro vita, per pigrizia, per mancanza di pensiero, per mancanza di diligenza, per mancanza di impegno. Dimenticano che una volta loro hanno accettato il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce per quanto riguardano i loro peccati, hanno creduto che la morte di Cristo era per loro, hanno dimenticato che Gesù Cristo è risorto per dare anche a loro la vita eterna, hanno smesso di pensare di queste cose e hanno dimenticato queste cose. Non dovremmo dimenticare quello che Cristo ha fatto per noi. Quando noi non pensiamo più a Cristo e quello che Lui ha fatto per noi, purificandoci dai nostri peccati, guarda che è scritto lì, chi invece non ha queste cose è cieco e miope perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Non dovremmo mai dimenticare il fatto che Cristo ci ha purificato dai nostri vecchi peccati. Quando smettiamo di predicare riguardo questo fatto, siamo per una strada sbagliata. Quando smettiamo di pensare a questo fatto, siamo per una strada sbagliata. Abbiamo iniziato a dimenticare che i nostri peccati sono stati purificati. Prima o poi smetteremo completamente nel nostro cammino, in questa gara, in questa costruzione sulla nostra fede. E poi, versetto 10, perciò fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Che bella promessa! Se io mi impegno, se io sono diligente, se non dimentico semplicemente quello che è successo nella mia vita e continuo a lavorare e aggiungere alla mia fede tutto quello che dovrei aggiungere, io ho la possibilità di andare avanti in questa vita senza inciampare, senza smettere sulla costruzione della casa spirituale. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Allora, quello che io voglio dire a voi stasera è questo: nella tua vita cristiana di impegno, di diligenza, di non dimenticare, di costruire, di correre in avanti, camminare in avanti, costruire in alto, aggiungere alla tua fede, in tutto questo ci vuole aiuto, ci vuole aiuto. E il mio discorso a voi stasera è questo: dove troviamo l'aiuto? Come possiamo fare questo? Ci serve aiuto, tu non ce la fai a farlo solo. Guardiamo quello che dice Pietro ora in versetto 12. Dice questo: perciò non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti, ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha anche dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo, ma farò di tutto affinché anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. La prima cosa che a te serve nella tua vita per vivere la vita che Dio intende per te senza inciampare è operare come dovresti, impegnandoti come dovresti, essendo diligente come dovresti essere diligente, tu hai bisogno di qualcuno nella tua vita come Pietro. Pietro a questi credenti ha detto: guarda, io non smetterò mai di ricordarvi della vita che voi dovrete vivere. Dice infatti: io ad un certo punto morirò, ma anche se voi conosciate bene queste cose e li state già praticando, io li ripeterò così tanto, fino al punto di essere noioso, li ripeto così tanto che quando io muoio, voi ricorderete sempre di queste cose. Sai che serve a te nella tua vita per viverla giustamente, come vediamo in questo passo? Un uomo come questo, un pastore, che ti predica costantemente quel tipo di vita che tu dovresti vivere, forse al punto di essere noioso, forse un pastore che ripete cose che ha già predicato tante volte, forse un pastore che ti predica cose che tu già conosci e tu dici: ma predica sempre le stesse cose, ma sembra che il discorso è sempre uguale. Sai perché il discorso è sempre uguale? Perché a te serve un discorso ripetitivo. Tu hai bisogno di un Pietro nella tua vita. Tu hai bisogno di un pastore. Tu hai bisogno di una chiesa che predica fedelmente queste cose ripetitive. Così tanto che quando quello che te lo predica, per noi è il nostro pastore Frank, che ci sta qui domenica, giovedì, ogni giorno, anche in ufficio durante la settimana, a darci consigli, aiutarci con queste cose, aiutarci a capire la vita che dovremmo vivere, ma sai che un giorno non sarà più qui e lui ha un obbligo verso noi di predicarci queste cose così tanto che quando lui non c'è più li ricordiamo e diremo fra 50 anni, quando lui non c'è più, diremo: ma ricordate come Frank ci spiegava le cose della Bibbia? Sì, sì, io ricordo, lo diceva sempre. Avete mai sentito parlare di un pastore? Anni dopo la sua morte, la gente diceva: sì, io ricordo che lui diceva sempre così e cos'ha. Sai perché è così? Perché dovrebbe essere così. Pietro dice: guarda, io mi impegnerò affinché, anche se sappiate bene queste cose, anche se li state già praticando, continuerò a ripeterli così tanto che quando io sono andato via, voi ricorderete sempre queste cose. Tu hai bisogno di questo nella tua vita. Tu hai bisogno del pastore Frank nella tua vita. Tu hai bisogno di questa chiesa nella tua vita. Questa chiesa per te è importante. Se tu smetti di frequentare la chiesa, tu sei già per la strada di smettere di impegnarti, sei già per la strada di dimenticare che i tuoi vecchi peccati sono stati purificati, hai già smesso di impegnarti nella vita cristiana e stai per inciampare, stai per avere una casa che è sotto costruzione e rimane sempre sotto costruzione, mai finita, che non viene mai bella, che rimani sempre non finita. Tu hai bisogno di un uomo nella tua vita come Pietro. Tu hai bisogno di un pastore. Tu hai bisogno della Chiesa. Dio ha stabilito la Chiesa per mandare avanti la sua opera in questo mondo e per te come credente. Dio ha fatto la Chiesa apposta per noi, per aiutarci. Dove troviamo la fratellanza e dove troviamo qualcuno che sta dietro al pulpito ogni settimana fedelmente predicandoci cose che abbiamo già sentito, cose che stiamo già facendo. Mica diciamo cose nuove qui, no, non diciamo niente di nuovo, ripetiamo gli stessi discorsi che sono andati avanti per 2000 anni e di più. Stiamo predicando lo stesso discorso di Enoch, che ha predicato oltre 4000 anni fa, stesso discorso, non è cambiato discorso. Ma perché? Perché ti serve questo, tu hai bisogno di questo, altrimenti ne dimentichiamo. La seconda cosa che ti serve per rimanere rito nella tua vita, andare avanti senza inciampare. Versetto 16 dice questo: infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E qui Pietro riferisce al momento quando lui insieme a altri discepoli ha visto, leggo versetto 18 poi ve lo racconto: e noi udimmo questa voce recata dal cielo quando eravamo con lui sulla monte santo. E riferisce ad una volta che lui insieme con altri apostoli di Gesù Cristo ha visto Gesù Cristo fare un discorso con Mosè e Elia, e che Dio ha parlato dal cielo e ha detto: questo è il mio figlio, come è scritto qui, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Vi voglio dire questo riguardo quello che ti serve nella tua vita per non inciampare, per andare avanti con forza senza dubbi. Qui Pietro dice: non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate. Noi dobbiamo ogni tanto ricordare, non ogni tanto, ogni giorno, ogni momento di ogni giorno, dobbiamo ricordare che quello che stiamo vivendo, quello in cui ci stiamo impegnando, non è l'invenzione di un uomo. Non è una favola questa Bibbia, non è una favola quello che crediamo, non è una cosa finta. Il messaggio del mondo verso di noi oggi è questo, che la religione nasce fra uomini deboli che hanno bisogno di credere in qualcosa, e in questa debolezza loro hanno inventato Dio, che loro possono mettere la loro fede in questo Dio che hanno inventato, e così loro riempiono questa mancanza che si sentono nella vita e si sentono più sicuri. Questo è il messaggio del mondo oggi riguardo chi crede in Dio e chi segue Dio. Questo assolutamente non è vero. Dio non è la nostra invenzione. Dio non è una favola inventata da un uomo. Il Vangelo non è una favola. Ogni tanto nella tua vita tu dovresti, nei tuoi pensieri, chiudere un po' tutte le voci che c'hai intorno e pensare un attimo, rivolgerti alla logica che Dio ti ha dato, alla tua conoscenza, alla tua coscienza che Dio ti ha dato, e pensare un attimo, guarda un po' intorno a te e pensa: ma Dio c'è davvero? Sai cosa ti dirà la tua logica e la tua coscienza? Dirà: sì, Dio c'è assolutamente. Io non sto seguendo una favola creato da un uomo credendo in Dio. Dio è vero, la mia coscienza me lo dice, la natura me lo dichiara ad alta voce ogni tanto in questo cammino, in questa costruzione di vita cristiana. Fermati, torna indietro all'inizio di tutto e chiederti: Dio c'è davvero o Dio è una favola inventato da uomini? Dio è vero, la tua coscienza te lo dirà, la logica che Dio ti ha dato ti dichiarerà ad alta voce: Dio c'è, se non sei stolto. E poi devi pensare un po': ma questo mio creatore mi ama? Sai cosa ti dirà la tua logica e la tua coscienza? Ti dichiarerà ad alta voce: sì, il tuo creatore ti ama. Non è una favola che abbiamo inventato che Gesù Cristo ci ama. Poi devi rivolgerti un po' a fatti storici: ma Gesù Cristo ha davvero operato nella potenza di Dio in questo mondo? E la verità è questo: non è una favola che che Gesù Cristo aveva un ministero in questa terra in cui lui ha dimostrato di possedere la potenza di Dio, facendo risuscitare dalla morte persone che erano morte, facendo miracoli, finendo con la sua propria risurrezione. Non è un'invenzione di uomini, questi sono fatti, ci sono testimoni oculari. Il pastore Frank diversi mesi fa ha fatto discorsi lunghi su 1 Corinzi capitolo 15, in cui viene spiegato che tutto quello riguardo la risurrezione non è una favola, è un fatto storico visto da tante persone. Pietro qui dice: non è una favola questo che io vi insegno, io l'ho visto con i miei occhi. E anche tu, se apri i tuoi occhi e pensi e ti rivolgi un po' alla tua coscienza, alla logica che Dio ti ha dato, ricorderai che tutto quello che stai seguendo non è una favola. Questo che stiamo facendo qui non è l'invenzione di un uomo, è l'opera di Dio. La vita in cui tu ti devi impegnare, in cui devi stare diligente, aggiungendo alla tua fede, vale la pena farlo perché è l'opera di Dio. Non è l'invenzione di un uomo, quello che stiamo predicando, quello che stiamo seguendo. L'ultima cosa che ti servirà, la prima cosa, ti serve un pastore, ti serve una chiesa che ti predicherà costantemente queste cose. Ti serve la tua logica, la tua coscienza, che ti fa ricordare che quello che stai seguendo non è una favola, è la realtà, è la verità quello che stai seguendo. C'è la storia dietro, ci sono testimoni oculari dietro. È l'ultima cosa che ti servirà per stare dritto, continuare a costruire, andare avanti senza inciampare, l'aiuto che ti serve. Versetto 19, Pietro dice: noi abbiamo anche la parola profetica più ferma. E quando dice questo, lui riferisce alla Bibbia. Quando vedi la parola, sta parlando della Bibbia. Noi abbiamo anche la parola profetica. E guarda alle due parole che seguono quello, più ferma. Sai che la Bibbia nella tua vita è più ferma di quello che tu hai visto col tuo occhio? Io sto parlando di questo. Ho detto ora, torna indietro, leva tutto, chiudi tutte le voci che hai intorno a te, apri i tuoi occhi e guarda quello che Dio ha fatto, la luna, il sole, gli alberi, il mare, e ricordati che Dio c'è, e Dio non è l'invenzione dell'uomo, che Dio non è una favola inventata dai uomini. Ti ho detto di rivolgerti a quello che tu riesci a vedere col tuo occhio, rivolgiti a quello che riesci a toccare con la tua mano, e ricordati che non stai seguendo una favola fatta dai uomini, ma c'è qualcosa più forte ancora di quello che tu riesci a vedere col tuo occhio. C'è qualcosa nella tua vita che è più importante ancora di quello che tu riesci a toccare con la tua mano, più importante di qualsiasi esperienza spirituale che tu hai avuto nella tua vita. Sai che chi cammina con Dio e chi va dietro a Dio, magari nella vita ha delle esperienze supernaturali, ha delle esperienze che sono uniche come quello di Pietro, ma quello che è più forte ancora, più importante ancora della tua esperienza personale è la parola di Dio. Pietro qui dice: noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione. Io ho avuto nella mia vita delle esperienze spirituali, diciamo quasi supernaturali. Non ci parlo spesso di quelle cose. Sai perché? Perché c'è qualcosa più ferma a cui io posso parlare. C'è qualcosa più importante a cui io posso porgere attenzione. È la parola di Dio. La parola di Dio è la cosa più importante che tu hai nel tuo cammino con Dio. Come a una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione, nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà di uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. La cosa più importante nel tuo cammino, che ti fa andare avanti, aggiungendo alla tua fede senza inciampare, è la parola di Dio. Lo tieni nelle tue mani, ce l'hai disponibile, lo puoi aprire, la puoi leggere quando vuoi tu. E quello, tutto quello che Dio vuole che tu conoscessi di Lui è scritto qui, ce l'hai nelle tue mani e ti terrà ferma nel tuo cammino con Dio, senza inciampare. Ti servono tre cose molto importanti nella tua vita per stare nella gara, per continuare a raggiungere alla tua fede e vivere la vita che Dio intende per te senza inciampare. Hai bisogno di un pastore, hai bisogno della Chiesa per andare avanti. Tu hai bisogno della tua coscienza, della tua logica e ricordare che non stiamo seguendo favole qui, stiamo seguendo la verità, stiamo seguendo la realtà e ti serve la tua Bibbia. Dobbiamo dare molta attenzione alla parola di Dio. Preghiamo.